permesso, sì. Mi date, date il permesso?
Sì,
volevo dire, li registriamo sempre e non li video, li registriamo solo la voce, però si sente bene, ho visto. Quello del seminario della volta scorsa era quello che faceva parte del ciclo sull'amore, sul rapporto uomo-donna eccetera, e la coppia, la famiglia. E quello è registrato con l'audio sul sito, no? Chi volesse sentire è stato molto interessante.
Quindi tutto quello che diremo sarà reso pubblico.
Tutto quello che diremo sarà il vostro. Se vi sbagliate di non usare parolacce, di non insultare, perché si rende. Vabbè, tanto noi più pubblici così, dopo 40 anni siamo messi in pubblico da un
mese. Ormai abbiamo studiato tutto quello che
allora,
ma c'è sempre di quelle di spiegare.
Per fortuna adesso non è un problema, qualche margine si può. Allora cominciamo?
Sì?
Funziona già?
Sì.
Allora, solo due parole perché non voglio togliere tempo, spazio alle nostre straordinarie relatrici di oggi, Daniela Pellegrini, Luciana Perkovic, che è stata la nostra presidente della Libera per tanti anni.
Mai.
Come mai?
Sempre vicepresidente.
Sempre vicepresidente. Io ho fatto sempre presidente.
No, no, c'era la mia.
Non importa. Eri un riferimento importantissimo per tutti noi. E Alessandra Chimenti. Un uomo straordinario, alla luce che ha passato le famiglie, non te vabbè, volevo solo dire che questo incontro di oggi rientra invece nel primo, nel ciclo, sempre il ciclo diciamo in generale da tre anni questa parte si chiama il corpo e la polis. E, però di anno in anno si specifica, viene indicato un tema specifico. E quest'anno il tema era l'uscita, se era possibile, se era pensabile, l'uscita dai dualismi che abbiamo ereditato dalla cultura, dalla tradizione, dalla storia di millenni si può dire, no? A partire dalla contrapposizione tra l'identità e i ruoli del maschile e femminile, ma anche natura-cultura, individuo-società, corpo-sensiero, eccetera, eccetera. Quindi questo è il secondo incontro del ciclo che ho curato io quest'anno, che ha proprio come titolo l'uscita dei dualismi. Il primo incontro, il primo seminario, il titolo era Emancipazione e Liberazione, come uscire anche qui da questo enigma che attraversa e attraversato e attraversa ancora la storia dei movimenti delle donne. E quindi questa volta abbiamo affrontiamo il tema partendo da dal libro di Daniela Pellegrini. Daniela Pellegrini è una femminista della primora, anzi un'anticipatrice, la prima, l'anticipatrice,
la first lady,
la nonna, l'anticipatrice del movimento, e è uscito, si è fatto il rumore così, però le registrazioni fanno male. Diciamo, nel libro lo trovate qui, si chiama Una donna di troppo, è uscito lo scorso anno nella collana Letture d'archivio che curo per la Fondazione Badarac e Franco Angeli, materiali del femminismo degli anni 70, e raccoglie il percorso teorico, pratico di Daniela Pellegrini, dall'inizio con Del De Mau nel 65-66 fino ad oggi. E dicevo, prendiamo, non è una presentazione del libro di Daniela, ma abbiamo preso occasione dall'uscita di questo libro per chiedere a Daniela di venire a discutere con Luciana Perkovic e con Alessandra Chimenti, proprio perché l'impianto fin dagli inizi del pensiero, della riflessione teorica di Daniela è centrato sul problema del dualismo e proprio sull'uscita dalle contrapposizioni dualistiche che come sappiamo strutturano rapporti di potere, di valore, di disvalore. Ecco, l'impostazione di Daniela è stata fin dall'inizio quella di cercare quello che qui abbiamo messo come titolo, il luogo terzo, no? Cioè come uscire appunto dalle strettoie della dualità. E Daniela, io poi mi fermo, dico solo, c'è una, il manifesto, i primi documenti del MAU, li trovo interessantissimo e più oggi di grande attualità, attraversato anni, no? C'è stata la pratica dell'autocoscienza, la sessualità, l'inconscio, il corpo. Nei documenti di Daniela si parlava, con riferimenti anche all'antropologia, alla psicanalisi, si parlava della famiglia, si parlava della messa in discussione della divisione dei ruoli sessuali, si parlava anche dell'emancipazione dell'uomo, nel senso che anche l'uomo, come dire, ha subito da queste polarità, da questa separazione tra corpo e pensiero, delle mutilazioni ai suoi tratti, ai tratti dell'umano. E io condivido l'impostazione di Daniela, questa tensione a uscire da quello che è un impianto che purtroppo ha costruito, costruito la vita pubblica come la vita privata. Condivido l'idea che si debba, come dire, di quello di violento che c'è nella dualità. E condivido soprattutto l'idea che solo mettendo in discussione questi oggi li chiamano stereotipi, ma insomma sono molto più di stereotipi, no? sono delle modalità di pensare se stessi e il mondo, purtroppo molto radicate dentro di noi, quelle del maschile e femminile. Ecco, Daniela fu molto radicale già fin dagli inizi in questo, in uno dei brevi documenti che si chiamava Alcuni problemi sulla questione femminile. Daniela diceva: il femminile, classicamente inteso, deve scomparire, esso, anche il maschile, esso deve cioè assumere il peso concettuale e pratico del suo significato puramente sessuale, senza conseguenze sociali e di sanzione di compiti prefissati a svantaggio o a vantaggio dell'uno e dell'altro sesso, e deve cioè essere la caratteristica fisica del differenziato intervento nell'atto della procreazione. E poi diceva, questo per dire che il problema del femminile sarà risolto proprio nel momento in cui verrà superato e perciò abolito. Quando verranno cioè prese su una prospettiva diversa da quella dell'integrazione, decisioni sostanziali sul valore dell'attributo femminile e di quello maschile, nel contesto di una vita sociale basata sull'individuo di specie umana e non sulla diversità sessuale. È una posizione molto, era allora molto radicale, lo è tutt'oggi, no? Dopo che abbiamo attraversato anni in cui invece abbiamo visto ripreso il tema della differenza, è stato pensiero egemone in Italia. Quindi sul tema della differenza abbiamo ancora molto da approfondire. Sono contenta che ci sia qui Luciana Perkovic, che invece ha una posizione su questo, no? sul femminile, sul valore da dare alla differenza al femminile e a quell'aspetto della differenza che è il materno, ha posizioni comunque diverse. Noi ascolteremo da lei, non voglio anticipare. Sono molto contenta.
Forse non ci siamo mai confrontati fino ai quali.
Allora ascolterò con molto interesse. E poi Alessandra Ghimenti, che io non voglio dire da giovani, no? E però comunque ha molti anni meno di noi, quindi sicuramente è uno sguardo interessante proprio per vedere alla distanza e dopo un lungo percorso come viene percepito tutto questo travaglio teorico delle teorie e delle pratiche del femminismo. Quindi passo senz'altro, però decidete voi con cui volete.
Beh, io pensavo che visto che presentavo, eccetera, iniziavo e davo un po' anche la scansione dell'incontro. Io mi sono doverosamente preparata, mi sono fatta una scaletta, perché è molto facile con questi temi partire per la tangente, perché come dicevo già Daniela, una delle difficoltà della lettura di questo libro sta non solo nella sua scrittura, di cui tornerò dopo, ma sul fatto che chi legge queste pagine legge qualche frase e poi si ferma perché si innesca la sua associazione di pensieri, e quindi è un libro che veramente si legge a piccole dosi. Io perlomeno non sono riuscita a leggerlo tutto d'un fiato e non l'ho nemmeno finito, ma sono arrivata quasi alla fine e non credo che le pagine che mi mancano cambino qualcosa. Comunque io pensavo appunto di di introdurre questo incontro con un paio di immagini a cui io associo Daniela, e poi di partendo comunque dal libro, perché secondo me il libro e la voce narrante sono molto importanti e sono anche molto significativi rispetto a quello che appunto sto per dire, e poi toccare alcuni temi, che sono i temi appunto che più a me mi hanno coinvolto, e poi di passare la parola ad Alessandra e poi a Daniela, che potrà ispirarsi a quello che noi abbiamo detto, e poi aprire ovviamente, o anche prima, insomma, non è, come dire, è uno schema così che mi sono fatta mentalmente, ma che può essere interrotto. Allora, le immagini che io ho di Daniela. Io ricordo Daniela la prima volta in via Cherubini, seduta nella parete di fondo, sul banchetto credo che correva lungo il muro, comunque erano delle sedie, non lo so, e me la ricordo così come adesso, cioè grande. Una grande madre. Una grande madre assolutamente affascinante.
Ma non c'è
contemporaneamente, però l'altra immagine che io associo, cioè così sei rimasta nella mia fotografia di allora. L'altra immagine che mi viene però immediatamente con questa è quella di un forziere. Cioè tu in realtà ai miei occhi sei sempre stata un forziere, cioè una cassaforte, cioè in realtà qualcosa di chiuso, di cui io non sempre avevo la chiave per poter aprire e capire veramente cosa c'era dentro. La terza immagine parte proprio da una frase che tu dici, bellissima, a pagina 176, qui c'entrano gli animali, c'entrano i cani e i gatti. A 176 Daniela scrive: vorrei scuotermi di dosso, ruotando e basculando con tutto il mio essere, dalla testa ai piedi, fino alla coda, come fa un bel cane peloso, tutti i sedimenti, le fanghiglie, i parassiti, i polveroni, con l'aria annessi, e correre via con il mio pelo lucido e spumeggiante con voi. Un'immagine che io trovo bellissima, in cui mi riconosco spesso, no? Nei momenti in cui, come dire, i pesi, no? Le croste, gli strati. Però, in realtà, tu hai anche la natura del felino, tu hai anche la natura del gatto, perché tu sei... E questo tutta la tua storia, la tua storia raccolta in questo libro dimostra, quando vai in caccia non molli finché la preda non si dà, non acchiappi la preda. Cioè tu hai quella tenacia che tutte le pagine del tuo libro dimostrano, e anche il fatto molto più piccolo che io ho sfuggito per tutti questi mesi a questo incontro, finché alla fine eccomi qua, hai vinto anche questa volta. Io comunque sono molto grata a te per aver fatto questo libro e per la tua tenacia, a Lea per aver accettato di pubblicarlo in questa collana, perché è una fetta molto grande di quello che noi abbiamo vissuto a Milano è rappresentata da Daniela e da tutte le donne che hanno lavorato insieme con Daniela. E vi ringrazio tutte, perché in effetti essere di nuovo qui a parlare con voi mi dà una grande emozione rivedere questo luogo, che comunque è un pezzo della mia vita, un pezzo della mia storia. Sono contenta quindi di essere qua. Dei libri, della voce narrante, dei temi voglio parlare con una modalità che è apparentemente duale. È quello che io chiamo la polarità, cioè le luci e le ombre. Non ci sono ombre se non c'è la luce. E usare il termine polarità lo faccio proprio come tentativo di uscita invece dal dualismo binario, dicotomico, fisso, no? Che è invece il pensiero tipico, proprio la, più che il pensiero, è la forma di organizzazione mentale e non solo della civiltà patriarcale in cui tuttora, ahimè, viviamo. Quindi non come opposizione dicotomica, uso luci e ombre, appunto perché in questo caso si hanno delle posizioni fisse, mentali, artificiali. La realtà, la realtà che noi, in cui noi viviamo è come dire, contenuta tra le polarità estreme, che non si danno in realtà quasi mai. Quello che sta in mezzo, le infinite gradazioni, le infinite modalità, le infinite possibilità di espressione, sono invece la realtà che tutte noi sperimentiamo dentro e fuori di noi. Ciò non toglie che le polarità esistono, eh? Le polarità esistono, ma nel senso proprio che esistono come delle leggi cosmiche. Sono proprietà della materia, sono proprietà delle energie, sono proprietà delle cellule, dell'elettricità, del magnetismo. Le polarità esistono. Ciò non toglie quello che ho detto prima, cioè che poi nella realtà veramente è nelle infinite manifestazioni che stanno in mezzo ai poli. E quindi io parlerò di luci e ombre. Questo tra l'altro appunto è un'anticipazione, no, del tema che Daniela ha proposto per questo incontro e che lei adesso ha ricordato come addirittura titolo di un ciclo intero, no, di riflessione. E io infatti penso che sia il capitolo decimo, no, del tuo libro, quello in cui questa riflessione sull'essere così mortifero, no? Della dualità e del dualismo, lì veramente il tuo pensiero si fa maturo. E partiamo quindi dalle luci e dalle ombre, a proposito del libro e della voce narrante. Allora, la cosa che a me più ha colpito di questo libro è l'io. L'io che viene, il tuo io, che viene affermato un'infinità di volte e con anche una grande forza. Ora, se consideriamo che l'io, per noi donne e per quello che ci siamo dette in tutti questi anni, era in realtà un problema, no? Cioè chi siamo, problemi di debolezza dell'io, problemi è. Ecco che con Daniela invece ci troviamo proprio, fin dalle prime pagine, con una affermazione molto netta dell'io. Che cosa può voler dire? Dal mio punto di vista, ovviamente. Per me vuol dire, prima di tutto, coraggio, che è una grandissima qualità. Centratura, perseveranza, e anche un senso di libertà conquistata, cioè libertà di dirsi, di dire liberamente quello che pensa. In certi momenti per me Daniela addirittura mi è sembrato, e questo probabilmente lo conferma il fatto che, come lei appunto dice più volte, io già nel 1963, Daniela quasi fosse una voce vaticinante, cioè quasi, no, parlasse spinta da qualcosa di più profondo, di quanto lei stessa riusciva in qualche modo a governare e a capire. E questo è anche il motivo poi di certa oscurità a cui arriverò dopo. Quasi insomma una delle infinite possibili reincarnazioni di Cassandra, no? Che vede soprattutto la Cassandra di Christa Wolf, no? Di Cassandra che vede la realtà, ma la nomina, ma nessuno intorno la riconosce, perché non ha la stessa capacità di vista. Quindi questi sono, come dire, gli aspetti di luce dell'io. Ci sono naturalmente anche degli aspetti d'ombra. Gli aspetti d'ombra io li riassumo con questi aggettivi: ingombrante, arrogante, talvolta non troppo spesso limitativa. Adesso vi spiego. Ingombrante, torna l'immagine della madre, quella che dicevo all'inizio, no? Mi sembri una di quelle madri ingombranti che continuano a ripetere, a ripetere, a ripetere, a ripetere, e sembra quasi che più ripetono, più le figlie o chi gli sta incontro telano, no? Quindi una madre un po' assillante, una madre un po' ansiosa. Arrogante, beh, arrogante può essere, non lo intendo come un insulto, soprattutto perché per me l'arroganza è invece l'altra faccia dell'insicurezza. No, se voi ci pensate, quando uno è arrogante, quando in realtà dentro di sé si sente infinitamente insicuro, no? Maschera questa sua insicurezza con un atteggiamento, no? Di sfida. Sul non abbastanza limitativo intendo questo. Io credo di aver imparato dal femminismo, dalla pratica di tutti questi anni, insieme il bisogno di dire io, ma nello stesso tempo la consapevolezza e quindi l'attenzione a che questo io non diventi affermazione perentoria, punto di vista assoluto. Ma io tendo sempre ormai a dire io, nel senso di almeno per quel che mi riguarda, no? Cioè almeno per il punto fino a dove sono arrivata io a comprendere, a sentire, a immaginare, posso dire che io. Quindi, come dire, un'affermazione sì, no? Della mia soggettività, ma contemporaneamente anche un dire no, non prendetela però come un'affermazione categorica, un ordine, una cosa, no? Ma appunto come un debordare dell'ego, no, non in quel senso, no? Ma nel senso di un io. Ecco, allora questo non dovrebbe secondo me succedere più spesso, no? Quando Daniela dice io, perché molto spesso invece tende, anche per quello che è il linguaggio, e adesso allargo il discorso al linguaggio, perché il nostro linguaggio in quel periodo tendeva a essere categorico, no? A fare delle affermazioni molto, molto forti, ma del resto avevamo anche bisogno di scardinare, no? Di rompere, di provocare sconcerto, di squassare, no? di far rompere questo io che non era previsto. Si potrebbe anzi vedere come probabilmente, io l'ho solo vagamente intuito, ma non l'ho proprio poi, non sono andata a cercarlo per potervelo dimostrare, come comunque l'io di Daniela cambia nel corso del tempo, no? Cioè acquista molto di più verso la fine quest'ultima modalità che dicevo, no? Io almeno per questo io che chiamo limitativo, no? Che è un'affermazione ma anche non è un'affermazione oggettiva. E mi sembra anche però che questo modo, quindi sia nel suo aspetto di luce che nel suo aspetto di ombra, di affermarsi dell'io, che è così frequente nel libro e che in pochissimi altri libri di donne c'è allo stesso modo, sia stato anche un simbolo appunto di quella, prendetela tra virgolette, arroganza che noi abbiamo imparato nei gruppi di autocoscienza. Arroganza proprio con quel retrosenso che dicevo prima, no? Eravamo assolutamente insicure, no? Persino della nostra esistenza, dovevamo cominciare ad affermare. Quindi non lo vedo quindi come tanto soltanto un problema personale di Daniela, ma lo vedo proprio come un problema, o meglio, piuttosto che un problema, come una caratteristica di quello che era il nostro parlare, il nostro prendere la parola nei gruppi di autocoscienza. D'altra parte, lo slogan del personale politico voleva dire anche questo, no? Cioè che noi riconoscevamo un'immediata valenza. Non dico universale, perché universale è una di quelle parole appunto che bisognerebbe cancellare, no? dal lessico, ma come proprio una caratteristica fondante di quella pratica nostra dell'inizio. Il libro, spostandomi un pochino più in generale sul libro, a me sembra quindi uno specchio di quello che è stato il movimento femminista milanese dei primi anni, e dico milanese perché altrove non si può generalizzare su anche altri luoghi. E quindi il libro, con questo suo essere costruito con momenti, come dire, in soggettiva, no? Credo che si dica in linguaggio cinematografico, no? E poi momenti invece oggettivi, cioè che sono i documenti, rifletta molto bene quello che è stato il nostro modo, il nostro collettivo di femministe, il modo di esprimerci in quegli anni, no? Non so se vi siete accorti anche voi, ma c'è una discrepanza enorme, cioè c'è proprio un iato tra il nostro modo di esprimerci nei gruppi, nei piccoli gruppi, e i documenti che producevamo. I documenti che producevamo sono di una barbosità, di una... come dire, prendono a prestito la terminologia e il lessico dei linguaggi maschili dominanti, a più non posso, da quello della politica, a quello della psicanalisi, tutti quanti. Questa contraddizione io credo che non l'abbiamo ancora mai completamente risolta. Comunque il libro è come se in qualche modo fosse uno dei pochi modi possibili di rendere l'autocoscienza in scrittura, no? Proprio mostrandolo in queste sue diversità. Cioè avevamo un'elaborazione privata, molto soggettiva, che si faceva con un salto a documento pubblico nel tentativo di conciliare cose che probabilmente così non erano assolutamente conciliabili. E qui vengo più nello specifico sul linguaggio. La cara Daniela dice a pagina 128 del suo libro, adesso non vado a cercare la citazione, parlando di Rigarai, tu le dici, parli della sua oscurità, complessità e prolissità. Ebbene, io penso che i tre aggettivi funzionano anche per la tua scrittura.
Mi puoi ripetere, non li ho capito.
Lei dice di Rigarai oscurità, complessità e prolissità. Io, man mano che leggevo il libro, mi sono segnata, come parole che mi venivano da me, oscurità, densità e verbosità. Oscurità cosa vuol dire? Quando all'inizio ho usato l'immagine del forziere, di cui non avevo sempre, mi sembrava di non avere sempre la chiave per aprirlo e per vedere cosa c'era dentro, ecco, mi riferisco proprio a questo. È come se usando queste parole, che comunque non sono parole, non io, allora, usando lei nel libro, parole e soprattutto nei documenti, cioè nella tua parte scritta già allora, parole che non erano certo ingenue, parole che non erano certo innocenti, ma che avevano tutte un'appartenenza ben chiara, no? A ambiti, discipline, ma soprattutto erano accomunate dalla caratteristica di appartenere al linguaggio patriarcale. Ecco, io faccio differenza tra maschile e patriarcale, perché le due cose, secondo me, appunto, non coincidono assolutamente, e quando sono molto critica preferisco usare patriarcato e matriarcato, mentre sul maschile non è che lo salvo, ma è diverso il discorso. Quindi probabilmente dovuto a questo schermo attraverso cui per forza il pensiero nostro agli inizi si doveva esprimere, doveva passare, era come se io non capissi mai fino in fondo che cosa veramente volesse dire Daniela. E devo dire che rileggendo i documenti che sono pubblicati nel libro, spesso ho messo dei punti di domanda. Perché, come dire, mi viene, io lo interpreterei così, no? Per me questa frase vorrebbe dire questo, ma chissà se Daniela intendeva, no? Veramente, veramente questo. Tu addirittura intitoli non un capitolo, ma uno di capoversi interni, parole senza radici. Ecco, io ho l'impressione che tutte le nostre parole dei documenti scritti in quegli anni fossero alla fine parole senza radici, non tanto per noi che le avevamo scritte e quindi sapevamo di quali emozioni, di quali sentimenti, di quale ricerca, di quale percorso quelle parole erano in qualche modo l'etichetta. Per noi no, ma per chi da fuori, oppure per chi è venuto dopo e che ha avuto esperienze diverse, che è passato attraverso esperienze diverse, il nostro linguaggio è stato un linguaggio molto ostico, molto difficile, molto critico. Io questo penso di averlo sentito fin da subito di Daniela. Sulla densità, beh, è quello che proprio dicevo all'inizio, è comunque un linguaggio che cerca di tenere insieme, no? Talmente tanti elementi, e soprattutto in una come me, che appunto ha vissuto quegli stessi anni, più o meno abbiamo vissuto negli stessi luoghi, leggere significa riaprire riflessioni di tempo, alcune delle quali sono ancora attuali, no? E quindi appunto è una densità che fa sì che il libro sia di lenta, richieda una lenta lettura. La verbosità invece direi che è, come dire, l'aspetto di ombra, cioè cosa intendo per verbosità? Quando ci si fa prendere più che altro dal proprio bisogno di parlare, dal proprio bisogno di dire, e si finisce per perdere consapevolezza che c'è qualcuno che ti sta ascoltando, no, a meno che non sia un soliloquio, non so, il diario della scrittura privata, ma se no, in tutte le altre occasioni, molto spesso noi ci siamo lasciate prendere, anche questa non è solo un limite di Daniele, è proprio un limite obiettivo che abbiamo bastante conosciuto. Prevale il bisogno inarrestabile e cieco di dire di sé, incuranti dell'interlocutrice. Questo diventa un parlarsi addosso, e tu, la frase che, quella frase in parole senza radici, ecco, è come se il pensiero finisce per inanellarsi su se stesso. Le parole a questo punto smettono di significare, perdono proprio quella materialità, adesso arriveremo al tema della materialità, perdono materialità e la rintracciabilità nel reale, potremmo dirlo oggi che si usa questa parola, no? Della rintracciabilità delle cose che mangiamo, per esempio, no? È come se appunto in questa verbosità le parole smettono di dire veramente, no? Perché hanno perso la loro radice, come diceva lei, la loro radice materiale. E questo è, ripeto, un problema comune di tutto il femminismo milanese, in particolare, non solo, ma in particolare. A questo punto verrei ai temi. I temi che a me, questo io limitativo, i temi che a me hanno ripreso nella lettura, cioè ricatturata, innanzitutto pratica politica. Ecco, se prima dicevo l'immagine di Daniela e lei seduta lì come una grande madre, per me la parola invece che mi fa immediatamente pensare a Daniela è pratica politica, perché quanto ha insistito Daniela sulla parola pratica, no, che non ci può essere nessun cambiamento, che tutto diventa ideologico, che è, se non c'è la pratica politica, questa Daniela, no, è, come dire, il suo più grande merito, no, di essere stata, come dire, la materializzazione di questa necessità, no, di avere, di misurare tutto sulla pratica. Adesso sono solo parole, velleità, velleitarismo. Quindi pratica politica e l'esperienza corporea e la materia. Questi sono i tre elementi, secondo me, più di forza del pensiero e del ruolo che ha avuto Daniela in questi anni. Voi direte che ovviamente io, avendo iniziato con il corpo, gruppi per la medicina, gruppi per la salute della donna, eccetera, certo il corpo per me, io sono partita dal corpo, io nel femminismo sono partita dal corpo e dai bisogni del corpo. A tutt'oggi continuo a lavorare a partire dal corpo. Ma vediamo come parla di Daniela, perché lei ne parla a modo suo, ovviamente, di quella che è l'esperienza corporea. Ho due citazioni che secondo me sono molto belle, per quanto vanno. A pagina 103 Daniela scrive. Mi sembrava. Qualsiasi esperienza corporea, intessuta com'è, degli infiniti agganci e riflessi psichici, culturali e sociali dati, non può certo essere ritagliata via dai processi di conoscenza. Fondamentale questa frase, a mio parere. Dei processi di conoscenza, critica ed elaborazione che hanno sempre meritato un posto privilegiato sul trono del sapere. Ma di più è la cancellazione di questo tipo primario di esperienza che ha permesso alla scienza di definirsi neutra in un pervicace piano politico che, nello sbarramento dell'obiettività, il bandieramento dell'obiettività, cioè l'oggetto in assenza del soggetto, dei suoi comandamenti, non ha fatto che affermare e sostenere la versione di un unico soggetto. Cioè come Daniela individua da sempre, da subito, nel corpo, nel rimanere legati alla materialità del proprio corpo, l'unico antidoto possibile ha una... Al perpetuarsi dell'affermazione di un unico soggetto neutro, apparentemente neutro, in realtà maschile e patriarcale, cioè fortemente di potere.
Sì, in corpo intessuto in tutte quelle robe lì.
Esatto, il corpo intessuto in tutte queste cose. Mica vivi come corpo astratto nel vuoto assoluto, vivi un corpo qui, ora, in un determinato luogo, in un determinato momento, con una determinata cultura, con determinati genitori e non altri, per me questo è ovvio, insomma, non esiste il corpo, proprio perché non ragiono più nei termini del corpo in assoluto, come concetto oggettivo astratto. L'altra citazione, a pagina 111, forse aggiunge qualcosa... Dice così: la mia è una ricerca della identità aperta, un'identità soggettiva che tende in una certa misura a non prendere atto definitorio del sesso come fatto biologico, ma che lo vuole affermare come entità a cui appartiene anche un corpo concreto e perciò anche sessuato. In esso la sessualità e non il sesso si esplica nella vita del corpo e nella possibilità di elaborare contemporaneamente pensiero, in una interrelazione creativa che non sia però culturalmente coatta. Vedete che la scrittura in termina è facile, anche a leggerla così. Comunque questi sono due passaggi dove lei mette insieme, no, cosa intende materialità, corporeità, sempre rapportato però al desiderio di produzione di una conoscenza, di un sapere. L'altro tema, sono quattro i temi che ho, se sono troppo lunga posso andare avanti?
Vai.
L'altro tema che ancora tutt'oggi mi appassiona, che lei, di cui lei tratta nel libro, è quello del rapporto tra piccolo gruppo e movimento di massa, che è un altro di quelle scommesse che io credo abbiamo poi risolto così rapidamente. Nel senso che i piccoli gruppi in genere funzionavano, soprattutto se erano i piccoli gruppi di autocoscienza oppure i piccoli gruppi che si davano un tema, un argomento, eccetera. Il movimento di massa, o bene sì, anche lui da solo funzionava, nel senso che le infinite manifestazioni che abbiamo fatto, no? E appunto mi ricordo quelle gioiose dei primi anni, quando avevamo le gonne lunghe, gli zoccoli, mi ricordo che danzavamo sulle rotaie dei tram, insomma, poi comunque grandi manifestazioni dell'esistenza delle donne come movimento di massa. soltanto che anche allora c'era, no, fortemente presente ed era anche quindi anche molto dibattuto tra di noi, ma che senso ha? Qual è il legame, no, tra una manifestazione di massa e quello che noi poi ci diciamo e facciamo nei piccoli gruppi? È un tema, vedete che comunque si va sempre su delle polarità, di fatto, no? Poi in mezzo invece ci sono gli effetti concreti delle nostre realtà. Il terzo tema è quello appunto che ti ha fatto sbuffare fin dall'inizio quando ho detto madre, grande madre, è il tema del non riconoscimento alla madre, della madre, quello che a un certo punto tu chiami addirittura matricidio. Tu lo dici di te e lo sperimenti su di te, e in certi momenti lo sperimenti o nei confronti di Luisa o nei confronti di Lea, no? Anche queste cose concrete, è stato il nostro rapporto in questi anni. C'è una negazione profonda, ma credo che questo sia il problema di tutte, e credo che sia anche il problema molto forte di tutta la teoria della differenza sessuale, cioè del pensiero della libreria delle donne e del discorso della madre simbolica. Perché che cosa viene fatto? Che cosa facciamo? Che cosa abbiamo fatto molto spesso? Abbiamo, ma questo forse è soprattutto vero per il pensiero della differenza, cioè per il discorso della madre simbolica, di fatto abbiamo negato e ucciso le madri reali. Abbiamo scelto alcuni elementi che idealisticamente ci piacevano come caratteristiche di come dovrebbe essere una madre a tutti gli effetti, cioè di una madre non solo corpo ma anche simbolicamente presente, capace, potente, e ci siamo costruite queste immagini di madre simbolica. Mentre uccidevamo le nostre madri reali, mentre uccidevamo nel senso che non vedevamo, no? Non è che le abbiamo strozzate o spezzate, no? Ma nel senso proprio che non le abbiamo viste veramente, non le abbiamo ringraziate, non le abbiamo riconosciute. Questo è uno dei cruci che si leggono, no? Di Daniela, che compare in questa sua continua rivendicazione, io fin dal 1965, e poi questa va di là, si fa la rivista per conto suo, quell'altra va di là, parla di quella, può parlare di quella perché è morta, tu sei ancora viva, no, allora quindi io. No, cioè tutti questi aspetti che tu nomini nel libro, e io dico anche questi non sono solo due problemi. Come dire, è come se la tua esperienza facesse in questo caso da specchio a un'esperienza condivisa da molte più persone. E questo è ovviamente dei pregi. Del fatto che tu abbia scritto e abbia avuto il coraggio, no, di scrivere questo libro. L'ultimo tema, che quindi è il tema, come dire, del non riconoscimento della madre, il terzo tema che ho individuato. E l'ultimo tema che mi sembra molto interessante è questo del dualismo, che voi prima avete presentato come il tema del dualismo, e che io direi in queste parole, il desiderio, la necessità di uscire dalla gabbia logica del pensiero, visione dicotomico, duale, che è il pensiero patriarcale, cioè quella forma di pensiero che comincia qualche millennio, sì, prima di Cristo, che trova la sua grande prima espressione compiuta nel pensiero filosofico greco e che da lì in poi dilaga e impazza su tutto il continente, no? Perché poi il bianco appunto, ergendosi a unico soggetto, cioè o sei soggetto o non lo sei, o sei soggetto o sei oggetto. Questo è il grimaldello del pensiero patriarcale che ha usato ovunque, in primis, proprio come dire, nella definizione logica, in quella che sta alla base del pensiero occidentale, in quello che sta alla base delle forme di linguaggio che noi pratichiamo. Perché c'è o io o tu, ma tu non ha lo stesso non è sullo stesso piano dell'io. L'io è quello che parla, tu sei quello che vieni parlato o che mi ascolti. Questo è il soggetto, appunto, unico, universale, Dio, perché poi Dio incarna alla perfezione, no? Anche come disincarnamento, come io trascendente, cioè che non ha più nulla a che fare con quello che invece è oggetto, materia, natura, piante, animali, altre culture, per questo dicevo, no? Cioè il soggetto occidentale patriarcale bianco sta facendo tabula rasa di tutto ciò che è diverso da sé, in primis delle donne, no? Come, e questo è sicuramente un tema assolutamente affascinante, assolutamente centrale, come dire, è lì dove si condensa tutto quello che noi abbiamo finora capito e quello che possiamo usare per andare avanti. Mi piace che tu a un certo punto usi la parola, noi diciamo universo, no? E lo diciamo in maniera automatica, probabilmente, no? Senza pensare che in realtà contiene universo, cioè vuol dire che può andare solo in una direzione, che è solo in una direzione, mentre ricordatevi che le polarità indicano che, per esempio, ci sono anche certe sostanze chimiche che possono essere levogire o destrogire, e a seconda che sono l'una o l'altro sono molto diverse, ma è la stessa sostanza, cioè è la stessa energia, la stessa materia, soltanto a seconda di come è orientata, perché ci sono due polarità. Invece il pensiero maschile, patriarcale, arrogante, occidentale ha detto: io sono l'unico soggetto. E quindi in universo, e pensate quindi universale, noi spesso usiamo universale proprio nel senso opposto, no? Di voler dire: ah, ma vale per tutti. Accidenti, no, se lo dice uno bianco, si dice universale, dice che sta estendendo il suo punto di vista su tutti i versi, che il verso è uno solo, che è universale. Daniele a un certo punto usa il due versale, ma probabilmente era un momento in cui il due aveva una seduzione, una valenza, comunque era un modo per uscire dall'uno. Adesso da più parti si comincia a usare multiverso, no? Che già, come dire, è una spia che qualcosa in questa direzione si sta sbloccando. Questi temi li ho enumerati come luci del libro, cioè come temi assolutamente affascinanti, aperti del libro. Ho qualche piccola ombra da sottolineare. Questa volta non c'è un parallelo. Tu dici nel libro, in più punti, che sia CCP e CCAP, sia Fluttuaria, sono stati luoghi di libertà e di autentica pratica della differenza. Ora, io non ho vissuto esattamente in questi termini, né la mia esperienza in Fluttuaria, né la mia esperienza nel CCP, ma non tanto per te e per Nadia. Non veniva da te, vuol dire, l'origine del mio disagio, invece, ma per le altre donne che c'erano lì dentro. Cioè, forse mi posso far capire anche qui con un'immagine. Una, in questi luoghi, poteva sentirsi assolutamente libera a suo agio se era una Atena, una Minerva, con corazza, scudo e elmo con la medusa che paralizza, no, quelli che osano guardarla. Cioè, lì dentro erano capaci di esprimersi tranquillamente, serenamente, soltanto donne già super corazzate. Io mi sono sempre sentita invece lì dentro come una... Ah, come Don Abbondio. Vi ricordate quel passaggio quando dice: siete una botte che, no, che...
Vaso di concio e mezzo vaso.
Ecco, io mi sentivo un po' così in quei luoghi, però ripeto, non era tanto che derivasse da te e da Nadia, perché da te e da Nadia mi sono sempre sentita molto accolta. Era la fauna locale, cioè noi, no? Perché io vi ho sempre vissuto, beh, adesso no, non tutte, ma insomma voglio dire il clima per me in questi luoghi è stato quello di donne molto toste, che cavolo, cioè bisogna avere veramente un grande coraggio a esprimere, soprattutto a esprimersi, soprattutto se non sei d'accordo, no? Perché se sei d'accordo sì, ok, diventi la coccolina. Beh, io poi ho vissuto molti anni alla libreria delle donne, dove questo raggiungeva l'acme, cioè la quintessenza. Vabbè, però dalle librerie delle donne siamo anche uscite, no? Siamo uscite in 7, quanto erano 5, non ricordo più, con una presa, no? di posizione anche scritta. Però insomma un po' tutti i luoghi arrivano alla fin fine, perché poi quelle che circolavano erano le stesse, quindi tanto più armate e tanto più, quanto più probabilmente poi fragili dentro, ma allora io mica lo capivo questo, cioè no, che quelle che magari facevano più le arroganti erano quelle che magari poi si sentivano più fragili dentro, no, io le percepivo semplicemente come dei pieni, di fronte ai quali mi aiuto, no? Dovevo già tirare fuori tutto. Sì, ho finito, infatti. Quindi questo è una, così, l'altro è rimasto fuori il tema dell'omosessualità dal libro e mi domando perché.
E non, altro da aggiungere.
Non si parla mai di omosessualità nel libro. Pratica tra donne non vuol dire. Non è
si parla di sessualità tra donne, non omosessualità.
Sì, però secondo me non nello stesso, con lo stesso peso, o con lo stesso spazio più che peso, di quanto poi la realtà non fosse. E infine, niente, concludo proprio con questa frase che dice anche all'inizio, mi sembra veramente un libro specchio di tanti tanti aspetti di quello che è stato la nostra gioiosa, peraltro, esperienza nel movimento delle donne
gioiosa
e drammatica. Gioiosa e drammatica, esatto.
Allora, grazie, questa è la mia lettura. Grazie.